E adesso la seconda parte del nostro giornale, come di consueto, dalla pagina regionale e locale. Lunedì scade il termine per la presentazione delle candidature per la carica di sindaco metropolitano o di presidente di libero consorzio in previsione di elezioni di secondo grado già fissate per il 29 novembre. La relativa norma, approvata dall'ARS il 4 agosto scorso, come si ricorda, è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri, secondo cui la regione siciliana dovrebbe limitarsi a recepire la legge del Rio, in vigore nel rimanente territorio dello Stato. La Commissione Affari Istituzionali ha già predisposto ed approvato un disegno di legge che recepisce quasi per intero la del Rio, confermando però l'elezione di sindaci metropolitani e presidenti di liberi consorzi che invece per la legge dello Stato non vanno eletti, facendo coincidere queste cariche con quelle dei sindaci in carica nei capoluoghi. Quindi per Roma queste elezioni non sanno da fare e va modificata anche questa parte della legge. Ma c'è un problema, il termine per la presentazione delle candidature scade lunedì, mentre l'ARS è convocata per martedì per la presentazione della nuova giunta di governo e la macchina elettorale è già in azione. Il governo nazionale ha dichiarato lo stato d'emergenza per la crisi idrica di Messina, stanziando 2 milioni di euro. La regione siciliana è intervenuta con un altro milione. Roma e Palermo di fatto commissariano la città di Messina nel tentativo di risolvere nel più breve tempo possibile la più grave emergenza legata a carenza d'acqua mai registrata nel nostro paese, un'emergenza che il premier Renzi ha definito vergognosa e per la quale ieri il presidente della regione Rosario Crocetta ha usato toni severi. Gestione improvvida e ci sono domande alle quali occorre dare risposte. Il governatore punta il dito soprattutto contro l'azienda acque di Messina e non risparmia frecciate al sindaco Accorinti. La crisi idrica da ieri viene affrontata da una task force di ben 40 tecnici della Protezione Civile Nazionale e Regionale e la cabina di regia è affidata al capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio e al responsabile di quella regionale Calogero Foti. Su proposta del ministro dell'Interno Angelino Alfano, il Consiglio dei Ministri ha rimosso dall'incarico il prefetto di Palermo Francesca Cannizzo, che è stata spostata ad altro incarico. Si pone fine così ad una storia cominciata con i primi rumors su un coinvolgimento del rappresentante del governo nell'inchiesta sulla gestione dei beni confiscati alla mafia, che ha travolto l'ex presidente della sezione del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, finita sotto inchiesta per corruzione, riciclaggio e abuso d'ufficio. Ufficio è sospesa dalle funzioni e dallo stipendio dal CSM. Poco dopo la nota di Palazzo Chigi, che parla di cessazione dalle funzioni del prefetto, al Viminale arriva una precisazione. Sarebbe stata la stessa Cannizzo a chiedere di andare via. Riparte in Sicilia la formazione. Per i 7.000 lavoratori del settore c'è da attendere ancora alcuni mesi prima di poter riprendere il proprio posto di lavoro, ma quantomeno sono approdati in Gazzetta Ufficiale nuovi avvisi per i corsi e per i ragazzi di età scolastica. In realtà, insieme alla pubblicazione dei nuovi megabandi, è arrivata la revoca dei precedenti, cioè l'avviso 1 e l'avviso 2, annunciate e pubblicate dal governo già pochi mesi fa, ma stoppati dalle vicende legate alle norme sull'accreditamento, a loro volta bocciate dal TAR un anno e mezzo fa, riscritte e riapprovate solo da qualche settimana, dopo un iter molto complesso. Così i bandi cambiano nome. Il primo si chiamerà avviso 3, il secondo avviso 4, ma nella sostanza cambia poco. Il CIPE ha autorizzato la proposta della regione siciliana di utilizzare più di 900 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione FSC relativamente alle programmazioni 2000-2006, 2007-2013. A darne notizia l'onorevole Enzo Vinciullo nella sua qualità di presidente della Commissione Bilancio e Programmazione LARS. Le somme, afferma Vinciullo, saranno così impegnate: 87 milioni e 900 mila euro per i forestali e lavoratori dell'antincendio, 673 milioni di euro per il contributo di finanza pubblica della regione. 140 milioni di euro per il cofinanziamento regionale della programmazione comunitaria 2007-2013, pari al 25% del complessivo. Nello stesso tempo, prosegue Vinciullo, dal piano azione e coesione sono stati garantiti 780,2 milioni di euro per la copertura degli interventi definanziati per finanziare i tre punti precedenti. Ennesimo attacco del parlamentare regionale onorevole Pippo Gennuso nei confronti del sindaco Bruno di Pachino e della sua amministrazione. In una nota il parlamentare rosolinese punta il dito sul primo cittadino dopo l'accoglimento delle stanze della FP CISL e la conseguente condanna per il comune di Pachino nella persona del sindaco per condotta antisindacale. È vergognoso quanto accade a Pachino, afferma Gennuso, soprattutto perché accade da parte delle istituzioni. Il primo cittadino, anziché essere il baluardo del rispetto e della valorizzazione dei cittadini, è diventato il loro principale nemico. La sentenza emessa dal giudice della sezione lavoro del Tribunale di Siracusa parla chiaro. Il sindaco dovrà adesso provvedere a fissare un incontro urgente con la CISL e riparare ai comportamenti antisindacali che ha tenuto con ostinazione. Il rifiuto di convocazione di un incontro richiesto dai sindacati su tematiche urgenti come il pagamento di stipendi è infatti gravemente lesivo della legge, oltre che della dignità dei dipendenti. Il pagamento delle spese processuali spero servirà a ricordare al sindaco Bruno che l'arroganza e la boria con cui si è posto nei confronti dei dipendenti, in questo caso, ma anche nei confronti di altri interlocutori istituzionali come il sottoscritto, non paga, ma anzi danneggia chi tiene questo atteggiamento. Il mio plauso va ai dipendenti e ai rappresentanti sindacali che non si sono scoraggiati dinanzi a tale atteggiamento, ma hanno messo impegno e determinazione nell'affermazione dei legittimi diritti. Ma la querela tra Gennuso e Bruno non finisce qui, infatti Gennuso preannuncia anche la prossima battaglia che porterà avanti nei confronti dell'amministrazione comunale capeggiata dal sindaco. Rimane ancora aperta, afferma infatti Gennuso, la battaglia che coraggiosamente i dipendenti portano avanti nella richiesta dei pagamenti degli stipendi, in ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge. Un ulteriore segnale dell'incapacità e dell'arroganza del sindaco Bruno, che farebbe meglio ad ammettere le sue incompetenze e a dimettersi prima di accumulare ulteriori richiami e sanzioni che non solo ledono la sua dignità, ma soprattutto danneggiano la città di Pachino e i suoi abitanti. Intitolare la piazza antistante il Residence Fronte Mare all'ingresso di Santa Maria del Focallo e posta proprio a ridosso del Mediterraneo ai migranti del Mediterraneo e indire un concorso per la realizzazione e la sistemazione sulla stessa piazza di un monumento al migrante disperso e in sintesi il contenuto di una mozione di indirizzo che sarà discussa martedì 10 novembre in Consiglio Comunale ad Ispica. L'iniziativa è partita dai consiglieri comunali Matilde Sessa di Sviluppo e Solidarietà e Gianni Stornello del Partito Democratico e ha trovato il favore di tutti i consiglieri di maggioranza che l'hanno firmata. Prerequisiti dell'apprendimento, chi prima inizia e a metà dell'ABC è stato il tema trattato nel corso del primo incontro formativo svoltosi il 5 novembre scorso presso l'Istituto Comprensivo Amore di Pozzallo, organizzato in collaborazione con Luci in sezione Modica 2 per tutti i docenti della scuola, ma aperto anche a tutti coloro che volevano approfondire questo tema così importante in ambito scolastico. Relatori d'eccezione sono stati la dottoressa Simonetta Terranova, neuropsicologa, la dottoressa Donata Minardo, pedagogista, la dottoressa Giorgia Melilli, terapista neurocognitiva motoria. Ha introdotto i lavori dando il saluto di benvenuto ai presenti la neodirigente scolastica, la professoressa Veronica Veneziano, la quale ha ribadito l'importanza della collaborazione delle famiglie nell'accompagnare il bambino nel riconoscimento di tutti quei campanelli di allarme che possono ostacolare l'apprendimento, sottolineando come le istituzioni presenti nel territorio, ad esempio i medici pediatri o gli specialisti in neuropsichiatria infantile, possono fare rete con la scuola per un valido aiuto in questo percorso così delicato. Ha concluso dicendo che il trinomio genitori, docenti, istituzioni stanno alla base per un consapevole intervento a favore degli alunni. Nell'incontro è stato evidenziato che i prerequisiti di apprendimento non sono altro che funzioni cognitive innate, sviluppate gradualmente prima dei sei anni. La mancanza di questi prerequisiti, il ritardo o la non completa acquisizione è un indice predittivo di rischio per lo sviluppo di difficoltà di apprendimento. Pertanto risulta necessario adottare l'analisi dell'adeguatezza nell'acquisizione dei prerequisiti sin dagli ultimi anni della scuola dell'infanzia. Il momento formativo svolto si inserisce nell'ambito di quei processi di riforma della scuola. La formazione infatti costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti. L'insegnante che sperimenta, che si forma ed innova, è un insegnante che aumenta nella professionalità e migliora il rendimento dei suoi alunni. L'incontro si è concluso con un breve intrattenimento musicale. Il prossimo incontro formativo è previsto per giorno 12 novembre e verterà sui disturbi specifici del linguaggio e la riabilitazione neurocognitiva. A Rosolini una piccola delegazione di insegnanti e dirigenti di istituti scolastici stranieri provenienti dalla Romania, Bulgaria, Slovacchia, Turchia e Spagna partner, assieme all'Istituto Comprensivo De Cilles del progetto di partenariato scolastico multilaterale Erasmus, è stata ricevuta dal sindaco Corrado Calvo, congiuntamente al vice sindaco Salvo Latino, all'assessore alla pubblica istruzione Luigi Incatasciato e al dirigente del settore pubblica istruzione Salvatore Covato a Palazzo di Città. Ad accompagnare gli insegnanti, il dirigente dell'istituto professor Giovanni Di Lorenzo e i docenti referenti del progetto Cesare Arancio e Giorgio Figura. Il progetto ha una durata biennale, periodo durante il quale sono previsti scambio tra alunni e docenti degli istituti partecipanti, aventi come filo conduttore la biblioteca come luogo magico portatore di cultura. Il primo cittadino nel suo saluto agli ospiti ha rimarcato l'utilità e l'importanza degli scambi culturali promossi dalle scuole a livello comunitario, sia per gli insegnanti che per gli studenti, che favoriscono sempre più l'arricchimento culturale, legami, amicizie e la consapevolezza di essere cittadini europei. Nel mese alla cronaca, un bottino di 6.000 euro nella rapina a mano armata alla banca Carige di via San Biagio a Comiso. A compierla sono stati due malviventi, di cui uno armato di pistola con il volto nascosto da cappuccio, e hanno fatto irruzione nella filiale. Dopo aver scavalcato il balcone, i due malviventi si sono fatti consegnare il denaro contenuto nelle casse dagli impiegati allo sportello e si sono allontanati subito dopo a piedi. Sul posto si sono portati immediatamente i carabinieri della locale stazione e quelli del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Vittoria, allertati con una telefonata al 112 per un accurato sopralluogo e per i rilievi tecnici. Sono già state sentite diverse persone presenti al momento della rapina, nessuna delle quali per fortuna rimasta ferita. Sono stati altresì acquisiti i filmati della videosorveglianza. Nel corso di alcuni controlli del centro di Acate, i carabinieri hanno tratto in arresto in ottemperanza l'ordine di esecuzione per la carcerazione il trentenne GL. L'esecuzione finalizzata all'applicazione della misura limitativa della libertà professionale impone al pregiudicato di scontare la pena residua della reclusione di un mese dal momento che è stato giudicato colpevole del reato di guida sotto l'effetto dell'alcol, guida senza patente di veicolo mancante della copertura assicurativa, commesso nel settembre del 2012 a Comiso. L'uomo, ben noto ai militari dell'arma, che lo avevano già deferito in stato di libertà in passato per analoghi reati, sempre in violazione della norme del codice della strada, è stato condotto nella caserma e al termine delle formalità di rito è stato rimesso in libertà su disposizione del sostituto procuratore di turno presso il Tribunale Ibleo per i provvedimenti di competenza. Nel corso della serata di giovedì scorso, i carabinieri della liquida radiomobile della Compagnia Carabinieri di Noto sono intervenuti in contrada Porcari, ove per diverse chiamate al numero di emergenza 112, i residenti del posto avevano segnalato una piccola utilitaria in fiamme. Giunti sul posto, i militari hanno constatato che le fiamme avevano totalmente distrutto il veicolo, venendo spente dal personale dei vigili del fuoco di Noto, del distaccamento appunto di Noto. Sul posto non sono stati rinvenuti elementi utili per ricostruire la natura dell'incendio. I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che il veicolo intestato da una coppia di coniugi residenti a Siracusa, ma proprietari di una casa con un appezzamento di terreno nella zona collineare del comune di Noto, era stata aspirata in data imprecisata dalla citata casa di campagna, ove la stessa era solitamente parcheggiata per essere utilizzata dalla coppia per dei lavoretti in campagna in estate o nei fini settimana. Chiudiamo con lo sport parlando di calcio e del campionato di eccellenza. Nona giornata di andata con il Rosolini che gioca in trasferta contro il Via Grande. Una gara che giunge dopo due risultati utili consecutivi, una vittoria in campo esterno contro il Giarre ed un pareggio interno con la Cireale con un bottino di 4 punti, ma poteva essere più sostanzioso se i risultati, specie nelle due ultime gare interne contro Taormina e a Cireale, non fossero andate come sono andate, riuscendo a recimolare solamente un punto. Adesso un'altra trasferta in campo Etneo, che pare quest'anno arrivare alla formazione Granada. Pari con l'Atletico Catania alla prima di campionato e vittoria con il Giarre alla 7ª giornata. Dunque un Rosolini che punta ad un altro risultato positivo contro il Via Grande, domenica scorsa sconfitto in casa dal Giarre, e che vanta un punto in più in classifica nei confronti dei Granada. Completano la giornata gli incontri Atletico Catania Forza Calcio Messina, Giarre Sicula Leonzio, Milazzo Taormina, Modica Orlandina, Palazzola Cireale, Capri Leoni Gia Virtus, Troina San Pio X. Ed è con questa nota di sport che concludiamo il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Oggi è sabato 7 novembre 2015. A tutti una buona serata dalla redazione di Radio Ramma.